le ragioni dell'attacco di Hitler all'Unione Sovietica. È importante, ragazzi, l'operazione Barbarossa, la cosiddetta operazione Barbarossa, cioè quella operazione che ha inizio nel giugno del 1941 e che ha come obiettivo quello da parte della Wehrmacht, cioè dell'esercito tedesco, di invadere e occupare l'Unione Sovietica. Perché Hitler vuole invadere e occupare l'Unione Sovietica? Beh, i motivi sono duplici. Da un lato motivi economici e dall'altro motivi ideologici. In tutta la prima fase della guerra, cioè quella che va dal 39 alla fine del 41, i rifornimenti sovietici di grano, petrolio e molte altre materie prime erano stati fondamentali per la Germania. Voi mi direte, ma come mai l'Unione Sovietica riforniva Hitler di grano, petrolio e materie prime? Perché c'era stato il patto Molotov-Ribbentrop. Hitler concedeva di fatto parte della Polonia a Stalin, prometteva di non attaccare l'Unione Sovietica e in cambio Stalin assecondava le mire espansionistiche di Hitler in Polonia e concedeva materie prime alla Germania, che gliele pagava ovviamente. Questa fase fu una fase che durò meno di 3 anni, ma questi rifornimenti furono fondamentali per la Germania. Le risorse russe e un'immensa popolazione di cui sfruttare il lavoro però vennero improvvisamente viste dalla Germania di Hitler come fondamentali. Cioè Hitler voleva invadere l'Unione Sovietica perché l'Unione Sovietica avrebbe garantito a Hitler materie prime infinite ed una forza lavoro infinito. Quindi conquistando l'Unione Sovietica, di fatto Hitler avrebbe vinto la guerra mondiale. Ma nella decisione di aggredire l'Unione Sovietica e di rompere il patto Molotov-Ribbentrop, non c'era solamente l'aspetto economico. L'Unione Sovietica, per Hitler, rappresentava l'incarnazione, la miscela di giudaismo e bolscevismo. Cioè Hitler vedeva l'Unione Sovietica come la terra in cui convivevano l'ebraismo e il comunismo, cioè i due mali per eccellenza nella distorta visione hitleriana. Quella che inizia quindi nel giugno del 1941, nei progetti di Hitler, doveva essere una guerra di conquista, una operazione militare più che guerra, un'operazione militare di conquista, una operazione di annientamento. Perché? Perché l'invasione dell'Unione Sovietica non fu una normale campagna militare, non fu questo, ma fu una vera e propria guerra ideologico-razziale, imposta e condotta al di fuori di ogni convenzione internazionale, possiamo dir così. A parte lo sterminio degli ebrei sovietici, e ne morirono tantissimi, ragazzi, tantissimi, i numeri non li conosciamo con precisione, furono milioni i militari e i civili russi che furono uccisi nel corso dell'occupazione tedesca. Oltre 3 milioni furono i prigionieri, solamente i prigionieri russi caduti nelle mani dei tedeschi. Moltissimi poi furono quelli che morirono di fame, di freddo, di malattie, e quelli non vengono contati nel numero delle vittime. Quindi la campagna di Russia, la cosiddetta operazione Barbarossa, fu una campagna che costò milioni e milioni di vite, sia nel campo sovietico, soprattutto nel campo sovietico, ma anche in quello tedesco. Perché anche in quello tedesco? Perché nel suo disprezzo per i popoli slavi, Hitler aveva ritenuto che l'Unione Sovietica sarebbe crollata di schianto, che il popolo sovietico, inferiore geneticamente alla razza ariana, non avrebbe avuto la forza, lo spirito per difendersi. Quindi Hitler prevedeva che in 2 mesi, cioè in 8 settimane, la Wehrmacht, lo ripeto, l'esercito tedesco, avrebbe annientato la resistenza sovietica. In realtà, questa presunzione, questo errore di valutazione, alla lunga si sarebbe rivelato un errore fatale. Ma all'inizio dobbiamo dire che i fatti sembravano dare ragione al progetto del dittatore tedesco. L'Armata Rossa, infatti, non resse all'urto della potentissima e ben armata Wehrmacht. Impreparazione militare, debolezza anche degli alti comandi militari. Dobbiamo ricordare che per tutti gli anni 30 l'esercito sovietico era stato oggetto delle cosiddette purghe staliniane, cioè Stalin aveva stravolto, ribaltato l'esercito, i vertici dell'esercito, aveva mandato in Siberia, nei campi di concentramento, i generali, i capi dell'esercito, temendo che questi stessero in qualche modo complottando contro di lui. Quindi i nuovi vertici che Stalin aveva messo a capo dell'esercito, vertici che erano sì a lui fedeli, ma erano anche impreparati rispetto almeno a quelli che c'erano prima, incapaci quindi di fronteggiare la violenza e la organizzazione maniacale della Wehrmacht. Quindi i primi mesi furono disastrosi per l'Armata Rossa. L'Armata Rossa che fu falcidiata. Stalin prende in mano il controllo delle forze armate. C'è bisogno per l'Unione Sovietica, per il popolo sovietico, di riconoscersi in una figura carismatica, autorevole, per quanto un dittatore ferato come Stalin era. Ma all'indomani di continue sconfitte, dello sbandamento delle truppe, Stalin capisce che c'è bisogno di un cambio alla guardia dell'esercito. Tuttavia, diremmo una sciocchezza se attribuissimo a Stalin, alla sua figura quasi taumaturgica, taumaturgica vuol dire capace di portare una cura, di salvare il cambiamento della campagna di Russia. In realtà fu l'inverno, in realtà fu la resistenza del popolo sovietico, in realtà fu la incapacità ad un certo punto dei tedeschi di ricevere rifornimenti, a indebolire pian piano la Wehrmacht e a risollevare l'animo abbattuto nei primi mesi dell'Armata Rossa. I russi portarono avanti la stessa strategia che aveva attuato il generale Kutuzov ai tempi di Napoleone. Il nuovo generale che affianca Stalin si chiama Zhukov, e Zhukov porta avanti la cosiddetta tattica della terra bruciata, cioè sottrarre, arretrando, all'esercito invasore la possibilità di rifornirsi di prodotti alimentari, di petrolio, di carburante, e quindi lasciare l'esercito tedesco in balia poi di un vero e proprio accerchiamento. I russi portano avanti, di fatto, la stessa strategia che negli anni 60 i vietnamiti faranno contro gli americani. Loro conoscono il territorio, cosa che invece non conoscono i tedeschi. E quindi la guerriglia partigiana sovietica opera casa per casa, edificio per edificio, per fermare l'avanzata dell'esercito di Hitler. Nel dicembre del 1941, dopo alcuni mesi di sconfitte, i tedeschi sono costretti a retrocedere e questa, non dico ritirata, ma questa perdita di alcune posizioni, favorì la resistenza russa da un lato e diede per la prima volta all'esercito di Hitler la consapevolezza di non essere invincibile. Nello stesso momento, cioè nel dicembre del 1941, un altro evento, ne abbiamo già parlato, ma è giusto ripeterlo, un altro evento che si svolge a centinaia, migliaia di chilometri da Mosca e da Leningrado, cambierà le sorti della guerra. Il 7 dicembre del 1941 l'aviazione nipponica giapponese bombarderà la base militare di Pearl Harbor nell'Oceano Pacifico, di fatto portando gli Stati Uniti in guerra al fianco degli inglesi contro l'asse. Quindi mentre il fango, la neve, la resistenza eroica del popolo sovietico stava bloccando l'avanzata tedesca in Russia, nel Pacifico maturavano gli eventi che avrebbero in qualche modo portato gli Stati Uniti in guerra e cambiato le sorti della guerra. I travolgenti successi dell'asse in Europa, e quando parlo di asse parlo dell'alleanza tra Italia e Germania, cioè tra Hitler e Mussolini, avevano destato molte preoccupazioni in America, soprattutto presso l'opinione pubblica repubblicana. Tuttavia, fortissime, come nella prima guerra mondiale, erano le resistenze dell'opinione pubblica a un coinvolgimento nel conflitto. Cioè, il popolo americano, come era accaduto anche durante la prima guerra mondiale, non capiva il perché avrebbe dovuto mandare i propri giovani a morire in Europa per una guerra che di fatto non sentiva come una guerra di minaccia. Per l'opinione pubblica americana, quindi, la guerra era una cosa lontana, ma i grandi potentati industriali, la politica americana, la vedeva diversamente, perché spaventata dall'espansionismo giapponese nel Pacifico. Il governo americano considerava l'Oceano Pacifico, se non proprio un oceano americano, qualcosa di simile. Quindi non poteva accettare la politica espansionistica del Giappone, che aveva di fatto invaso la Cina e la regione della Manciuria e aveva puntato alla conquista della cosiddetta Indocina. L'Indocina è l'attuale Vietnam, che era all'epoca una colonia francese. Gli Stati Uniti inizialmente reagirono economicamente con delle sanzioni economiche contro Tokyo, cioè il cosiddetto embargo. Cos'è l'embargo? L'embargo è il blocco commerciale che una nazione impone ad un'altra. Cioè gli Stati Uniti non vendevano più prodotti al Giappone e non compravano più i prodotti dal Giappone. L'embargo è una pratica economica, politica, ancora oggi in molte realtà attuata. Nei mesi scorsi c'è stato un embargo degli Stati Uniti, dell'Europa nei confronti della Russia. Per decenni Cuba è stata oggetto di embargo da parte degli Stati Uniti, cioè Cuba non poteva comprare prodotti statunitensi. Quindi gli Stati Uniti provano in questo modo a colpire il Giappone. Hanno la speranza di indebolire l'economia giapponese. Ma non basta. Non basta perché il Giappone risponde non certo con un'altra azione politica, bensì con il bombardamento di Pearl Harbor. Dove si trova Pearl Harbor? Si trova vicino le Hawaii, quindi in pieno Oceano Pacifico. Con il bombardamento gli Stati Uniti entrano in guerra. Anche quella parte dell'opinione pubblica che sino ad allora era stata contraria alla guerra, si decide per votare, per affiancare il governo di Washington nella decisione di entrare in guerra. Quando gli Stati Uniti entrano in guerra, quindi, portano in Europa un'enorme forza economica e militare, che provoca di fatto il crollo delle forze dell'asse in Europa. A partire quindi dal 1942 le sorti del conflitto sembrano volgere progressivamente a favore degli anglo-americani e dei sovietici, alleati in una comune lotta contro Hitler e il fascismo. Questa unione apparentemente molto strana, perché i liberali americani si alleano con i comunisti sovietici, viene di fatto sancita dalla conferenza di Casablanca, in cui Roosevelt, Churchill e De Gaulle, Roosevelt era il presidente degli Stati Uniti, Churchill era il primo ministro inglese e De Gaulle era il leader della resistenza francese, si riuniscono e cercano in qualche modo di stilare un patto, un progetto per rassicurare Stalin del fatto che queste tre grandi nazioni in quel momento non erano contro l'Unione Sovietica, ma anzi avrebbero collaborato con l'Unione Sovietica. Questa conferenza di Casablanca diede vita ad una idea diversa di alleanza anti-hitleriana. Contemporaneamente Hitler commette un fatale errore, decidendo di non portare tutte le sue truppe a Mosca, ma di separarle, di spingere la parte più forte del proprio contingente in Russia non sulle grandi città, non su Mosca, bensì più a sud, nel Caucaso. Perché? Perché, come abbiamo detto la volta scorsa, il Caucaso è quella regione economicamente vitale per l'Unione Sovietica. È lì che si produce il grano, è lì che la terra è ricca di materie prime, in primis di petrolio. Hitler quindi cerca di conquistare quella che è la città cardine del Caucaso. Ricordiamoci che Stalin era originario del Caucaso, Stalin era georgiano, quindi conquistare la terra di origine del dittatore, del capo, del leader dell'Unione Sovietica avrebbe garantito anche psicologicamente una grande forza, una grande spinta per la Wehrmacht e conseguentemente una crisi per l'Armata Rossa. Stalingrado, sul fiume Don, diventa la città simbolo della resistenza sovietica e anche della resistenza a 360 gradi tout court nei confronti di Hitler. Stalingrado ha quindi un significato simbolico, ancor più che strategico. E proprio per questo Stalin ordina al proprio esercito di difenderla strenuamente, a tutti i costi. I tedeschi, quindi, non riusciranno mai a prendere Stalingrado e ciò segnerà una svolta nel conflitto, non solo in quel settore, ma in tutta Europa. L'esercito di Hitler non conquista Stalingrado, anzi, è costretta ad una invernale retromarcia, ad una ritirata. In questa ritirata, ragazzi, moriranno migliaia e migliaia anche di italiani. L'Armir era il contingente italiano che sciaguratamente Mussolini aveva mandato di fatto a morire insieme a Hitler in Germania. Questa sconfitta, questa resa, questa ritirata fu il primo atto della sconfitta dell'asse in Europa. Nel terribile inverno tra il 42 e il 43 le forze dell'asse furono decimate e l'armata italiana, appunto dell'Armir, nonostante una eroica resistenza, fu in gran parte distrutta. Stalin aveva vinto grazie agli aiuti americani, grazie alla forza quasi infinita del proprio esercito, grazie alla mobilitazione generale che aveva portato a far divenire la resistenza una vera e propria guerra patriottica. Cioè l'esercito dell'Armata Rossa combatteva per difendere la patria. Quindi Hitler veniva visto come un invasore e tutti, anche la popolazione civile, combatté anche con armi improvvisate contro l'invasore tedesco. Tuttavia la resistenza di Stalingrado e dall'altra parte l'arrivo in Europa del contingente americano segnarono la fine del sogno sciagurato hitleriano. Ci troviamo nel 1943. L'apparato industriale americano ha prodotto centinaia di migliaia di aerei, di carri armati e navi da guerra. Si pensa che l'esercito americano porti in Europa 3 milioni di mitragliatrici. Roosevelt mette in campo un impegno economico senza precedenti. Il Congresso, sarebbe il nostro Parlamento, il Congresso americano finanzia una enorme cifra di milioni di dollari da destinare alla guerra. Gli uomini, i mezzi degli Stati Uniti vengono portati in Europa. E non solo in Europa. Perché? Perché il primo teatro di guerra legato all'arrivo degli Stati Uniti non fu l'Europa di fatto, ma fu l'Africa settentrionale. L'esercito americano affianca l'esercito inglese e infligge una pesantissima sconfitta alla coalizione italo-tedesca ad El Alamein. Gli inglesi, guidati da Montgomery, riescono a respingere l'avanzata tedesca. È importantissimo conquistare l'Africa settentrionale. Perché? Perché nella strategia che proprio a Casablanca, quindi Marocco, nell'Africa settentrionale, i leader dei tre paesi europei, Francia, Inghilterra e Unione Sovietica, con in più gli Stati Uniti, avevano messo in campo, la strategia era quella di invadere l'Europa da due fronti, quello meridionale mediterraneo e quello franco-inglese. Non erano maturi i tempi per lo sbarco in Normandia, cosa che si avrà un anno dopo, ma iniziavano a essere maturi i tempi per invadere l'Italia. Infatti dall'Africa settentrionale l'esercito anglo-americano sbarca in Sicilia il 10 luglio 1943. Questo sbarco, avvenuto quasi senza combattere, perché? Perché l'esercito italiano era sempre stato debole, ma nel 43 è ancora più indebolito da anni di guerra, da mancanza di cibo, da fame, da miseria, e la popolazione civile è stanca, è molto stanca. Perché? Perché l'aviazione anglo-americana sta bombardando il sud dell'Italia. Bari fu bombardata, Taranto fu bombardata, Foggia fu bombardata, la Sicilia fu bombardata. E perché si bombardava? Per abbattere la resistenza della popolazione, per psicologicamente abbatterla. Quindi quando gli americani sbarcano in Sicilia, beh, non trovano una popolazione ostile, tutt'altro. Trovano una popolazione che li accoglie come dei veri e propri liberatori. Le cronache dell'epoca ci parlano, su questo non sappiamo quanto sia vero o meno, ci parlano anche di un accordo fatto dagli americani con la mafia. Molti italo-americani combattettero in Sicilia. Comunque, lo sbarco in Sicilia aprì la prima e decisiva crisi del regime fascista. Cioè gli italiani iniziavano a essere stanchi del fascismo. Gli italiani aprivano la dispensa, non posso dire aprivano il frigorifero perché non c'erano i frigoriferi, aprivano la dispensa e non trovavano niente. C'era fame, miseria, ma la vera miseria, la vera fame, la vera povertà. E di fronte a questa miseria, il fascismo, il regime che per 20 anni era stato accolto da gran parte degli italiani con i fasti, con le acclamazioni, inizia a scricchiolare, inizia a crollare. Il regime fascista sembra non essere più sostenuto né dal re né dalle gerarchie militari. Mussolini diventa sempre più isolato e la notte del 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del Fascismo, cioè l'equivalente del Consiglio dei Ministri, vota un ordine del giorno per sfiduciare Mussolini, cioè per togliergli il potere, nel tentativo di salvare il regime fascista. Cioè il Gran Consiglio del Fascismo preferisce scaricare, liberarsi di Mussolini per cercare di mantenersi al potere. Cioè loro non volevano far cadere Mussolini e far cadere il fascismo. Loro volevano far cadere Mussolini, stop. Volevano sostituirlo e speravano così che il fascismo continuasse a regnare in Italia. Liberiamoci di Mussolini, diamo a Mussolini tutte le colpe. Mussolini è il capro espiatorio e noi continuiamo a restare al potere. Ovviamente questa strategia alla lunga, noi vedremo, non portò a quello che era il progetto iniziale. Comunque, la notte del 25 luglio del 43, Mussolini viene sfiduciato. Il giorno dopo, il duce viene arrestato per ordine di Vittorio Emanuele III, re e imperatore d'Italia. Dal 26 luglio fino all'8 settembre del 43, il governo italiano vive una fase di sbandamento. Passano 45 giorni in cui in Italia non si sa ancora chi governi, non si sa bene quali sono i ruoli che il governo deve portare avanti e qual è il pensiero del re. Sono settimane, giorni convulsi. Si arriva all'8 settembre del 43. Il governo italiano, presieduto da Badoglio, da Pietro Badoglio, era un militare, era il maresciallo d'Italia, che si era messo in luce in alcune battaglie della Seconda Guerra Mondiale, specie in Africa. Comunque, il maresciallo Badoglio, che aveva preso il posto di Mussolini, alla radio, improvvisamente, annuncia l'armistizio con gli anglo-americani. Che vuol dire l'armistizio? La pace. Improvvisamente, l'8 settembre, l'Italia non esce dalla guerra, come tutti inizialmente credettero. Cioè, quando alla radio sentirono che l'Italia aveva firmato l'armistizio, la pace con gli anglo-americani, tutti esultarono, la guerra era finita. No, la guerra continuava. E lo dice Badoglio stesso alla radio, alla fine di quell'intervento. La guerra continua con il nuovo alleato anglo-americano. L'Italia, cioè, passa da un'alleanza all'altra, tradisce Hitler. E questo sarà un tradimento molto duro nelle conseguenze. Il re e Badoglio scappano da Roma e si rifugiano a Brindisi, che di fatto in quel periodo diventa la capitale d'Italia. Roma e tutta l'Italia centro-settentrionale sono ancora nelle mani tedesche. Perché? Perché i tedeschi erano alleati e quindi avevano enormi truppe in Italia. Da un momento all'altro, nelle caserme, i tedeschi si ritrovano a convivere con gli italiani che prima erano alleati, adesso sono nemici. Quindi l'esercito italiano diventa prigioniero, di fatto, dell'esercito tedesco. Gli italiani, i soldati italiani, devono scegliere da che parte stare. Da Roma in su, l'Italia viene di fatto tenuta sotto scacco dalla Wehrmacht. Da Roma in giù, piano piano, ci si libera dalle catene nazifasciste. L'esercito americano dalla Sicilia inizia a salire, ma riesce a liberare l'Italia anche e soprattutto grazie agli atti eroici della resistenza italiana. Al sud Italia, ragazzi, le città si liberarono autonomamente, non aspettarono in molti casi la forza d'urto anglo-americana. Matera fu la prima città che autonomamente si liberò, cacciò combattendo eroicamente i nazifascisti. Napoli si liberò dai nazifascisti. Tutto il sud Italia, fino a Gaeta, fino a Cassino, cioè a 100-150 chilometri da Roma, era ormai liberato. Da Cassino in su, Roma compresa, era tutto nelle mani dei tedeschi. A Roma era rimasto solo il Papa. Il governo italiano era scappato, il re era scappato. Contemporaneamente, il 12 settembre del 1943, Mussolini, che era stato imprigionato in un grand hotel in Abruzzo, viene liberato dai tedeschi, viene condotto nel nord Italia, è obbligato a fondare la Repubblica Sociale Italiana, o Repubblica di Salò, uno Stato fascista che di fatto però era controllato integralmente dai tedeschi. Ha inizio, quindi, la lotta di liberazione. Perché? Perché in Italia, nel nord, nel centro-nord Italia, si confrontano militarmente due fazioni opposte. Da un lato la Repubblica Sociale Italiana, la Repubblica di Salò e quindi i tedeschi e i fascisti, dall'altro tutti quegli italiani che combattevano inizialmente da soli e poi con l'aiuto degli anglo-americani contro il nazifascismo. Ha inizio la cosiddetta resistenza. Io mi fermo qui, nella prossima lezione faremo lo sbarco in Normandia.